direi che è un po' il cinema dei poveri, non avendo tutti quanti i mezzi del cinema uno finisce per avere una cosa più intimista, che però può anche essere più esaltante qualche volta, perché il fatto di lavorare, di raccontarsi una cosa e vederla e avere la possibilità di tramutarla o di continuare col disegno diventa un fatto importante. Direi che a questo punto possiamo anche parlare, se vogliamo così, per darle un bel titolo, un bel nome. È una letteratura disegnata, è una nuova maniera di scrivere.
Di cosa parliamo? Intanto questo era un momento di una preziosa intervista televisiva che Ugo Pratt rilasciò alla RSI nell'86. L'abbiamo ripubblicata, l'ha ripubblicata il Portale Cultura, un articolo di Lorena Pianezza. Vogliamo ricordarlo a 30 anni dalla sua scomparsa, questo gigante del disegno a fumetti e della letteratura a fumetti. Già 30 anni fa, dicevo, introduceva questo argomento. Chissà come sarebbe andata se questo argomento avesse preso piede prima che arrivasse quel brutto anglismo detto graphic novel, il romanzo a fumetti, quanto Bravo. Suona meglio la letteratura a fumetti. Iari Bernasconi, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, bravissimo, sì. Ma il problema di utilizzare tra l'altro l'espressione graphic novel è che si americanizza in fondo un oggetto come quello che è il romanzo a fumetti, ma dimenticandosi che l'origine è ben precedente a quella che pensiamo quando diciamo graphic novel. Quindi diciamo che forse è anche proprio sbagliato parlare di graphic novel come sinonimo di romanzo a fumetti, ma non è questo il luogo per approfondire.
Ad ogni modo, dicevo, parliamo della vita e delle opere di Ugo Pratt, evidentemente sì. Il focus ruota attorno a Corto Maltese, probabilmente il suo personaggio più famoso a livello mondiale. Sono 30 anni oggi dalla sua scomparsa, i superlativi non si possono non usare, Iari Bernasconi, quando si parla di Ugo Pratt.
Allora, io dico sempre che abbiamo un bisogno quasi patologico di numi tutelari, no, da venerare, e che poi soprattutto noi giornalisti adoriamo rifugiarci nelle formule, va detto, spesso insopportabili, no?
Iconico.
Del più grande, il più importante, esatto,
iconico. Io scappo da iconico quando lo incontro, sempre.
Però iconico o no, che ci vogliamo fare? Nel caso di Ugo Pratt non si può neppure dire altrimenti, ecco, se c'è uno che davvero è grande, grandissimo nella storia del fumetto europeo, almeno è lui. Con altri ovviamente, ma lui c'è e brilla, e lo si nota direi peraltro significativamente per il fatto che sono gli addetti ai lavori stessi a mantenere vivi questi così superlativi, no, dicevi tu, e penso a chi si occupa di fumetti a livello teorico, certo, storici del fumetto, ricercatori, ma anche forse soprattutto a fumettisti e fumettisti, per cui Ugo Pratt rappresenta curiosamente ancora oggi un concreto e continuo confronto, e quindi non viene considerato come il classico semplice autore del passato che si rispetta perché all'epoca ha fatto grandi cose, ecco. Questo succede davvero, penso, con chi ha segnato la storia di un linguaggio in modo indelebile. Va detto, e lo si ripete spesso, il mondo del fumetto non è più stato lo stesso dopo la pubblicazione, in particolare, di Una ballata del mare salato. Siamo nel 1967, è appunto la prima avventura di Corto Maltese, e direi che ancora oggi, soprattutto per le storie di Corto Maltese, leggere un libro di Ugo Pratt significa ritrovarsi in mano, come posso dire, un cocktail di elementi di una qualità sconcertante, che accanto alla carica così avventurosa, narrativa, diciamo, di evasione, presentano però una profondità tematica, una raffinatezza nella sceneggiatura e un equilibrio addirittura superlativo, mi viene così, fra disegno e scrittura. Per dirlo in poche parole, Pratt non è stato solo l'autore di uno o più capolavori o di un personaggio fantastico come Corto Maltese, ma è stato cruciale per l'evoluzione e l'affermazione del fumetto come linguaggio a sé, quindi come categoria, ecco, di espressione artistica a sé. Sto già parlando troppo, Marco.
No, non è troppo, non può essere troppo in questi casi, anche perché celebrare un gigante, un genio, un visionario come Ugo Pratt richiede il tempo che richiede. Iari, te l'avevo già detto anche prima fuori onda, se oggi andiamo lunghi non è un problema quando si parla di questi temi, poi con te che si sente che sei appassionato, si sente proprio la passione che vibra sotto la pelle. E tra l'altro, voi sapete, molti di voi sapranno all'ascolto, che noi presto lasceremo gli storici locali della radio di Besso, ci sposteremo tutti a Comano, e forse non tutti sanno che qui a Besso da 30 anni circa, forse anche di più, forse una cinquantina d'anni, esposte una serie di stampe proprio di Ugo Pratt che raffiguravano Corto Maltese nella sua avventura svizzera, perché ricordiamo che peraltro Ugo Pratt con la Svizzera ha avuto una frequentazione intensa, i suoi ultimi anni sono stati a Granvaux, che era tra Montreux, esatto, e Losanna, c'è una statua che lo ricorda proprio, che guarda al lago, la statua di Corto Maltese evidentemente, anche perché come lo stesso Ugo Pratt ricordava in quell'intervista da cui abbiamo preso un pezzettino all'inizio, lui scherzava dicendo Corto Maltese si ricorderanno più di lui che di me, perché io sono basso e corto, lui è alto, lungo, affascinante, quindi esatto, insomma anche la statua viene meglio. Vabbè, anche io sto un po' divagando, Iari, e dall'altra parte Corto Maltese è vero che è il personaggio che più di ogni altro di Ugo Pratt ha colpito, sì, l'immaginario collettivo, e c'è rimasto a distanza di decenni nell'immaginario collettivo.
Sì, anche qui non vorrei tornare ai superlativi, ma appunto Corto Maltese, e con questo nome forse bisogna intendere il personaggio, ma direi anche, se non soprattutto, le storie e l'evoluzione nel raccontare storie, appunto, che il personaggio ha incarnato in un certo senso. Beh, Corto Maltese appunto è un capolavoro, c'è una profondità psicologica con direi la giusta dose di ambiguità, c'è fascino, umanità, e poi c'è questo giusto equilibrio, credo io, fra credibile e incredibile. E poi, lo lasciamo intendere prima, c'è questo irresistibile davvero slancio avventuroso. Non dimentichiamoci quanto così fondanti e formative siano le storie proprio per gli esseri umani, quanta, come posso dire, necessità, ecco, di raccontare, ascoltare o leggere storie ci sia, anche inconsciamente, credo, in un essere umano. Ora, soprattutto con Corto Maltese, Ugo Pratt ha trovato e poi in seguito sviluppato un modo di raccontare che tocca davvero corde altrimenti un po' addormentate, no? Possiamo sicuramente analizzare più specificatamente, tecnicamente, Corto Maltese in quanto tale, ma credo che alla base di un tale successo ci sia in primis quel nulla di inesauribile segreto, no? Diceva Ungaretti, per la poesia, io credo che lo possiamo usare per il fumetto senza essere in nessun modo dissacrante.
No, anzi, direi che è restitutivo più che dissacrante. Iari, io parlavo così, accennavo alla presenza anche della Svizzera in alcune tavole, in alcuni racconti, sì, di Corto Maltese. L'altra presenza che è sullo sfondo, che è un po' il convitato di pietra nella vita di Ugo Pratt, è quella di Venezia. Peraltro noi oggi ci raccontavamo le nostre varie esperienze con Iari Bernasconi in Fuori Onda, io ricordavo questo libro che a me personalmente ha cambiato l'esperienza dell'andare a vedere Venezia, che è Corto Sconto, che è una guida scritta da degli amici di Ugo Pratt con la collaborazione parziale dello stesso Ugo Pratt un po' di decenni fa, che ti permette di vedere Venezia in una maniera che non hai mai visto, perché la vedi veramente con gli occhi di Corto Maltese 100 anni fa. E ve lo consiglio, sì, se lo trovate in giro, forse ancora in pubblicazione, Corto Sconto. Venezia e Ugo Pratt sono un binomio difficile da sciogliere.
Sì. Anche perché lo si legge in tutte le biografie, naturalmente Pratt è sì nato a Rimini nel 1927, ma appunto ha trascorso intanto tutta l'infanzia a Venezia, e poi sì, anche se la sua biografia alla fine non è meno avventurosa di certi romanzi, a fumetti e no, beh, Venezia rimane un luogo, se non il luogo privilegiato per Pratt, no? Venezia proprio crocevia di etnie, come credenze, culture. Venezia, tra l'altro, dove poi Pratt torna alla morte del padre che l'aveva portato con sé in Abissinia, e dove nel 45, quindi sempre Venezia, partecipa con amici alla realizzazione di ormai una rivista mitica di fumetti, Lasso di Picche, creando a loro volta quella che oggi chiamiamo il gruppo di Venezia, e grazie al quale poi Ugo Pratt partirà per Buenos Aires e vabbè, la sua carriera prenderà il volo, non è il momento di parlarne. Dal resto del rapporto fra Italia e Argentina abbiamo dedicato, appunto, al rapporto tra Italia e Argentina nel fumetto, abbiamo dedicato un dossier qualche settimana fa o qualche mese fa. E poi vabbè, va pure detto che l'avventura a Venezia di Corto Maltese è una, secondo me, delle più belle, una delle mie preferite, anche una delle ultime. Mi sono annotato la data 1977, ha un doppio titolo, fra l'altro, uno in italiano, che è quello appunto più conosciuto, Favola di Venezia, e poi uno in arabo, e qui avremmo forse bisogno del nostro Andrea Fazioli per pronunciarlo decentemente, quindi io lascio perdere. E comunque, appunto, storia molto strana, molto anche impegnativa per il lettore o la lettrice, un po' onirica, esoterica, dove davvero Venezia sembra a tutti gli effetti uno dei personaggi principali, ecco, della vicenda.
È letteratura a tutti gli effetti, lo anticipava già Ugo Pratt nelle sue interviste, spesso si spazientiva quando gli dicevano che il fumetto è una letteratura minore. Sentirete come reagisce se ascoltate l'intervista da cui abbiamo tratto questi
30
secondi.
Posso dirlo io?
Lo puoi dire se vuoi.
Coglionate.
Sì. Bravo.
Coglionate.
Parole di Ugo Pratt.
È una citazione.
Un termine tecnico. La letteratura incontrava il fumetto 50, 60 anni fa.
Sì, era 40.
Iniziava,
sì,
questo percorso. Iari, grazie, è sempre un piacere parlare, guarda, con te di fumetti e soprattutto di personaggi di questa importanza. A risentirci.
Grazie a te, una bella data a tutte e tutti.